bilancio di lunedì 24 aprile 2023, ore 14.30, con il seguente ordine del giorno. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 80 del 20 marzo 2023, proposta numero 13 del 30 marzo 2023, rendiconto della gestione 2022. Procedo con l'appello. Ariotti, Amore, Barbieri, Bertolello, Bevilacqua, Brucoleri, Bruzzoni Filippo, Bruzzoni Rita, Cavalleri, Ceraldo, Costa, Cruscioli, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggiero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Lazzari, Lodi, Notà Nicola, Pandolfo, Pasi, Pellerano, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Biscogliosi. Allora, al posto della consigliera Biscogliosi c'è la delega alla consigliera Elena Manara. Sospendo un minuto in attesa dell'assessore Picciotto.
Ecco.
Arrivato l'assessore Picciocchi, prego per l'assessore.
Bene, grazie. Buongiorno a tutti. La delibera d'oggetto, l'approvazione del rendiconto del Comune di Genova della gestione riferita all'esercizio anno 2022. La delibera si compone, oltre che del testo stesso della deliberazione, di tutta una serie di allegati, in particolar modo del documento relazione sulla gestione e del documento rendiconto sulla gestione 2022. Il risultato di amministrazione dell'ente è positivo, quindi il nostro si conferma essere un comune in equilibrio finanziario. Sapete che il bilancio dell'ente è un bilancio finanziario per la parte autorizzatoria, poi naturalmente esiste anche un bilancio economico, conto economico, stato patrimoniale, che voi potete trovare in documenti allegati. Ricordo anche, per un motivo di orgoglio, e voglio ringraziare pubblicamente gli uffici, che dei 14 comuni metropolitani siamo rimasti in 5 in equilibrio economico, e quindi questo risultato è sicuramente lusinghiero, nonostante le difficoltà alle quali ogni giorno si deve fare fronte. Il risultato di amministrazione, in base all'articolo 148, mi pare, del TUEL, come sapete, è dato dal fondo cassa, a cui vanno sottratti i residui passivi, a cui vanno aggiunti i residui attivi e a cui vanno sottratti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e il fondo pluriennale vincolato di conti capitale. Il risultato finale di amministrazione è pari a 611.060.247,11 euro, di cui parte accantonata 501.483.647, e per lo più sono accantonamenti del fondo crediti dubbia esigibilità, parte vincolata 96.368.90, parte destinata a investimenti 2.065.000 e la parte disponibile, quindi l'avanzo libero che andremo ad applicare alla prima variazione, è pari a 11.143.038,23. Sono tutti i numeri che trovate a pagina 3 della deliberazione odierna. Quindi, ripeto, il risultato di amministrazione positivo al 31 dicembre del 2012 di 611 milioni e poi trovate la composizione di questo risultato di amministrazione in parte accantonata, vincolata, destinata a investimenti e parte disponibile. Ripeto che la grossa parte dell'accantonato attiene chiaramente al fondo crediti dubbia esigibilità, vale a dire quelle poste di bilancio che noi dobbiamo collocare per fare fronte alla morosità, quindi per coprire, diciamo, i crediti che non riusciamo ad esigere e che riguardano, lo dico per la cronaca, soprattutto le sanzioni al codice della strada, perché poi nel complesso noi abbiamo delle buone performance di riscossione nel panorama complessivo. E do alcuni numeri significativi del nostro bilancio, alcune informazioni più che altro, che attengono a quanto segue. Allora, intanto un dato importante è la cassa. Il nostro fondo cassa al 31/12 del 2022 era pari a 213.915.612. Qui rimarco con soddisfazione e ringrazio i servizi finanziari il fatto che l'ente è riuscito ad evitare ricorso all'anticipazione di tesoreria, quindi abbiamo gestito l'anno utilizzando liquidità propria dell'ente. Questo è sempre più difficile, soprattutto nella fase storica che stiamo attraversando, caratterizzata dai grandi investimenti del PNRR e non solo, e quindi anche dalla necessità di dover effettuare delle anticipazioni. Quindi la gestione della cassa si conferma molto oculata e questo è un fatto sicuramente positivo, anche perché ricorrendo all'anticipazione di tesoreria devi pagare gli interessi al tesoriere e soprattutto scattano tutta una serie di vincoli nella gestione del bilancio. Per quanto riguarda il dato dell'indebitamento, il livello di indebitamento al 31/12 del 2022 è pari a 1.016.720.026. Nel documento denominato Relazione sulla gestione, a pagina 99 trovate un grafico con l'andamento del debito dell'ente, è molto importante. Possiamo osservare come al 31/12 del 2021 il debito dell'ente era di 1.037.083.000, eccetera, eccetera, adesso siamo a 1.000.000, come dicevo prima, 19.085.000, quindi si conferma un trend di riduzione di questo debito. Puntiamo nell'anno 2023 a portare il debito sotto il 1.000.000.000 di euro. Chiaramente resta un debito molto consistente. Sapete che non è solo un problema del Comune di Genova, il Comune di Genova ha uno dei debiti pro capite più consistenti, che chiaramente viene dal passato. Ovviamente, come dire, la politica di riduzione del debito è iniziata già da molti anni, da una politica virtuosa, tenuto conto anche della prospettiva di andamento dei tassi, questo è un argomento che va, come dire, fortemente attenzionato, su cui peraltro stiamo anche interloquendo con il Governo nazionale. Correlato alla gestione virtuosa della cassa, un indice, un indicatore che voi trovate nel documento di cui sopra, pagina 135, che attiene ai tempi di pagamento del Comune di Genova. Siamo tra i comuni più virtuosi in Italia, con un tempo di pagamento di 24 giorni, e questo è un fatto importantissimo. Voi dovete considerare, mi diceva una ragioneria dello Stato, che ci sono imprese che non partecipano alle gare del PNRR perché i loro interlocutori sono comuni che non pagano o che pagano con tempi lunghissimi, quindi essere virtuosi su questo parametro significa tantissimo anche nel rapporto con il mondo produttivo. Per quanto riguarda l'altro documento, rendiconto della gestione, c'è la pagina 240, c'è una tabella importante, naturalmente si lavora su modelli ministeriali nel contesto dell'armonizzazione contabile, sono modelli che si devono parlare, no? Il bilancio dell'ente locale col bilancio dello Stato, via discorrendo. Abbiamo degli indicatori di deficitarietà. Ebbene, nessuno di questi 8 indicatori è integrato. Quindi vuol dire che sotto questo profilo il nostro, chiaramente un bilancio con le difficoltà proprie della finanza locale di questo periodo storico, ma è un bilancio in ordine, è un bilancio che, come dire, non ha delle situazioni di criticità tale da richiedere interventi particolari. Per quanto riguarda invece la parte economica del bilancio, quindi qua parliamo dello stato patrimoniale del conto economico, noi abbiamo intanto il valore del patrimonio netto del nostro ente, che quindi è il valore, no, del nostro ente, è di 2.286.487.026 e poi abbiamo un utile che è pari, scusate adesso non lo trovo, eccolo qua, scusateci, ecco qua, abbiamo un utile di 47.452.333, che però non dovete pensare che abbiamo 47.452 da spendere come vogliamo, perché naturalmente poi questo numero lo trasponiamo sulla contabilità finanziaria e chiaramente ha tutta una serie di vincoli. Diciamo che in conclusione la somma che adesso noi dovremo utilizzare a breve per soddisfare le varie richieste di finanziamento che provengono dalle diverse direzioni, a breve è di 11 milioni, chiaramente poi lavoriamo perché questa somma, come sempre abbiamo fatto nel corso dell'anno, possa accrescersi. Quindi questi, diciamo, in linea generale sono i numeri fondamentali del nostro bilancio, poi capitemi, è un documento molto corposo, possiamo entrare sicuramente nei dettagli se ci sono delle domande. Grazie.
Grazie, signor Picciocchi. Consigliere Pandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente, ma i miei quesiti sono due e sono fondati su un equilibrio, che è che cosa diamo, che cosa chiediamo. Allora, partiamo da che cosa chiediamo ai genovesi. E un dato che emerge certamente è quello delle sanzioni. Allora vorrei capire dal bilancio consolidato qual è il valore delle sanzioni che emerge appunto nell'anno, e in modo da comprendere qual è la crescita che c'è stata, che è evidente, e vorrei capire nei numeri effettivi. Mi risultava oltre 60 milioni, ma volevo avere conferma dall'assessore Picciocchi. E poi che cosa diamo? Il 23 dicembre in seduta di bilancio abbiamo approvato un mio ordine del giorno che chiedeva, di fatto impegnava il sindaco e la giunta, la pubblicazione trimestrale sul sito del comune delle risorse impiegate per i viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici da parte dell'amministrazione. Siccome siamo al 24 di aprile, quindi un trimestre è già passato, volevo comprendere quando verranno e se verranno pubblicati questi dati, che al momento risalgono alla fine dell'anno 2022, quelli pubblicati sul sito, per le spese di viaggio dell'amministrazione. Grazie.
Consigliere Pellerano, prego.
Io ringrazio l'assessore per l'aggiornamento e l'intervento lo faccio più sulla sentenza recente della Corte, la recente sentenza della Corte Costituzionale, e quindi su magari un'anteprima, se l'assessore ci può dare un attimo di orientamento, perché da tanti anni sappiamo che i comuni patiscono nel riparto delle risorse rispetto a tutte le altre articolazioni dello Stato, e quindi noi spesso dibattiamo sulle singole poste del nostro bilancio, ma ci sono dei temi che alla fine sono molto più strategici e che magari possono avere un impatto sul comune di Genova, ma su tutti i comuni d'Italia, e quindi questa notizia che abbiamo ricevuto, che abbiamo visto anche pubblicata, sembra molto positiva. Magari, non so, propongo anche alla Presidenza della Commissione di aggiornare poi una commissione magari dedicata a questo tema, e così che anche il nostro comune venga il Consiglio venga messo a parte di questa novità e possa avere anche così l'opportunità di capire quali possono essere le prospettive per il nostro bilancio alla luce di questa novità.
Stiamo un attimo verificando un numero che io ho in testa, tagliato con l'accetta se potevamo darlo al centesimo. diamo il numero all'interno del fondo credito. Allora, da parte sanzioni amministrative del codice della strada la trovate alla pagina 77 del documento relazione sulla gestione. I numeri sono alla voce proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada, ad eccezione delle sole violazioni di quell'articolo 142, comma 12 bis, che sono quelli derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi delle velocità, sono 28.095.321, cui vanno aggiunti 10.768.187, che riguardano invece gli accertamenti dei limiti massimi di velocità. Questo è il numero delle sanzioni al codice della strada che noi effettivamente abbiamo riscosso dell'anno in questione e che riporta il documento. Poi sapete che la devoluzione di queste sanzioni è vincolata per le finalità stabilite dal TUEL, corretto, giusto? Per cui nelle pagine successive trovate anche quella che è la distribuzione di queste risorse. Questa è la prima domanda, non mi ricordo la seconda. La seconda sinceramente non mi ricordavo di quell'ordine del giorno che era stato votato dal Consiglio, quindi non ci ha fatto bene a ricordarmelo, mi scuso, non c'è nessun problema, vedremo di organizzare un prospetto perché anche questa voce sia gestita in assoluta trasparenza. Invece per quanto riguarda la domanda del consigliere Pellerano, potrei parlare una vita anche perché il tema mi appassiona molto, ma state tranquilli che non vi tedio e cerco di essere molto sintetico. Noi abbiamo ottenuto un risultato che è storico. E questo a detta di tutti gli assessori al bilancio delle grandi città, perché sapete che il Consiglio dell'Autonomia Locale della Regione Liguria ha promosso un'impugnativa, la seconda impugnativa, alla Corte Costituzionale di tutta una serie di norme che avevano introdotto dei vincoli di destinazione alle somme del Fondo di Solidarietà Comunale, che è il principale strumento di riparto dei trasferimenti correnti dallo Stato agli enti locali, per una serie di finalità assolutamente giuste e nobili in sé, perché parliamo di trasporto disabili, parliamo di asili nido, parliamo di welfare, quindi sulle finalità è fuori discussione che noi siamo d'accordo. Ma non siamo d'accordo sulla modalità, perché questa tecnica elude il principio di autonomia finanziaria degli enti locali che stabilisce la Costituzione e soprattutto elude quello che è il problema di fondo. Vale a dire che noi oggi abbiamo un sottofinanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale. Tra il valore delle capacità fiscali, quindi le entrate, le risorse disponibili e il valore dei fabbisogni standard, quindi il costo delle funzioni che oggi gravano complessivamente sui comuni, c'è un disavanzo ad oggi di circa 6 miliardi e mezzo di euro. Allora, noi dobbiamo fare una battaglia per integrare questo disavanzo, perché il comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione dice una cosa molto importante, che le entrate, che è la Costituzione a delineare per gli enti locali, devono consentire, tra cui quelle del fondo perequativo, quindi gli interventi dello Stato a supporto della finanza locale, devono consentire agli enti locali di finanziare integralmente le proprie funzioni. Siccome il comma 3 dell'articolo 119 dice che le risorse del fondo perequativo, quindi del fondo di solidarietà comunale, devono essere senza vincolo di destinazione, noi abbiamo portato all'attenzione della Corte Costituzionale questo aspetto. La Corte, con una sentenza che ha una portata sistematica enorme, perché sostanzialmente ha ordinato al legislatore di riscrivere la materia della perequazione, ha accolto la nostra prospettazione, ha evidenziato come sostanzialmente per provvedere a queste fondamentali finalità, asili nido piuttosto che welfare, è necessario che i fondi ordinari che vengono messi a disposizione degli enti locali e vengono ripartiti secondo i principi del federalismo fiscale stabilito dalla Costituzione siano sufficientemente dimensionati e che non si può ricorrere a interventi massicci e sistematici di perequazione speciale per finanziare quelli che si chiamano LEP, livelli essenziali delle prestazioni. Quindi, concludo, adesso è chiaro che si apre, come dire, una fase di confronto che è già iniziata con la Ragioneria dello Stato perché queste norme vanno riscritte, ma noi a che cosa puntiamo? Noi puntiamo che Questo 1,5 miliardi, su cui fondamentalmente si sono appuntate le nostre censure, venga ripartito tra tutti i comuni italiani, secondo quelle che sono le regole stabilite dalla Costituzione, con un'aspettativa di acquisire molte più risorse a valere su questo 1,5 miliardi da parte dei comuni della regione Liguria e del comune di Genova in particolare, rispetto a quanto non fosse con la precedente dotazione finalizzata che portava soldi e pochissimi soldi a 30-40 comuni, perché il grosso del finanziamento chiaramente veniva canalizzato sul sud. Quindi la sentenza è molto importante da questo punto di vista e concludo, fa il paio con un'altra sentenza che noi nella stessa modalità abbiamo ottenuto l'anno scorso, che è la 220 del 2021, che ha detto una cosa molto importante. Ha chiesto al legislatore di definire i livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali riferiti alle funzioni dei comuni. E questo è anche molto importante, perché manca completamente questo tipo di definizione. Quindi, preso atto che i comuni si devono occupare di asili nido, benissimo, si tratta di capire qual è il livello minimo di tutela che vogliamo dare, quanto costa questo livello minimo di tutela e gli strumenti ordinari di finanziamento devono essere congruamente dimensionati. Quindi basta la stagione dei tagli lineari, da cui non ci siamo più ripresi, perché i tagli che ci sono stati, che hanno massacrato la finanza locale, purtroppo oggi come sono stati assorbiti? Con una riduzione dei servizi, e questo assolutamente non va bene. Basta un finanziamento del fondo di solidarietà comunale che si basa oggi su una trattenuta del gettito dell'IMU, che quindi invece di finire sui territori finisce in questo coacervo e viene redistribuito. E quindi sostanzialmente va rivisitata tutta l'architettura del sistema di riparto delle risorse. Spero di essere stato chiaro, perché mi rendo conto insomma che la materia è piuttosto intricata e complessa, però ripeto, questo per noi è stato un risultato che ci riempie di orgoglio, perché è il Comune di Genova, il sistema Liguria, che ha dato un contributo molto importante a questo dibattito. Ne abbiamo discusso giovedì con il sottosegretario Savino al MEF. Grazie.
Consigliere Pandolfo, prego.
Sì, chiedo scusa perché ho dimenticato un quesito importante, l'assessore ha fatto riferimento anche nella sua introduzione. Il fondo di riserva, che diciamo è quello spazio per le emergenze, spesso legate ovviamente utilizzato in passato di dissesto idrogeologico, ma anche penso agli sfollati di via Piacenza o a tutte quelle emergenze che avvengono, a quanto Cuba nel bilancio consolidato, e poi invece l'ultima cosa sempre di natura di trasparenza, la ringrazio per l'impegno derivante dall'ordine del giorno approvato, riguarda i cosiddetti articoli 90 che la Giunta ha attivato, quindi qual è il complessivo onere di spesa su questi, e poi monitoreremo invece quelli che sappiamo andranno a crescere nell'arco del 2023. Prego.
Consigliere Cuccioli, prego.
Sì, ne approfitto, la mia conoscenza del bilancio è molto scarsa, ne approfitto per chiedere, cercare di imparare qualcosa. A me interessava la parte sul debito, cioè il fatto che il Comune di Genova abbia un debito superiore al miliardo, anche se diciamo tende negli anni a scendere, però è tuttora superiore al miliardo. Ecco, magari la domanda è stupida, la prima cosa che mi viene in mente è: a chi dobbiamo questo miliardo? Cosa sono banche? Sono fornitori? Cioè, se mi può disaggregare il dato, dire quanto paghiamo di interessi su questo debito, e poi voglio sapere se questo debito è un debito consolidato, cioè se tiene conto dei debiti del comune e delle società partecipate, o se quelle delle società diciamo in mano comunale, eventuali debiti sono in un conto a parte, cioè se confluiscono o no, e se confluiscono se ci può dare due dritte su come si compone questa cifra, cioè quanto è comune e quanto sono le società partecipate che pesano sul debito. Grazie.
Prego, assessore.
Scusate, Allora, velocemente, per quanto riguarda il fondo di riserva, come sa il consigliere Gandolfo, Pandolfo, abbiamo questo continuo lapsus. Allora, no, dicevo, la composizione del fondo di riserva è predeterminata dal TUEL, è il TUEL che definisce del 3% dell'entrata corrente, giusto? Benissimo. Quindi noi sull'anno 2022 abbiamo iniziato con un fondo di riserva di 3.820.000 e abbiamo chiuso con un fondo di riserva di 2.268.000. Poi sa che nel fondo di riserva c'è una parte sostanzialmente intangibile per emergenze, perché spesso un equivoco, mi permetto di dirlo perché già in passato insomma se ne era parlato, cioè il fondo di riserva non è un fondo di emergenza. C'è una quota nel fondo di riserva che è correlata ad emergenza, per il resto è possibile attingere al fondo di riserva magari quando c'è la necessità di provvedere con una certa urgenza a delle spese, a degli impegni, senza che vi sia il tempo di farlo attraverso lo strumento della variazione di bilancio. Per quanto riguarda la seconda domanda, allora adesso io non ricordo esattamente, mi sembra che nel piano del fabbisogno del personale dell'anno 2023 abbiamo previsto 40 articoli 90. Gli articoli 90, lo ricordo a tutti, sono delle figure che non hanno chiaramente una potestà, diciamo, delle attribuzioni di tipo amministrativo gestionale, ma sono collaboratori dell'organo politico, quindi sono incarichi di diretta collaborazione. Però, ripeto, sul totale dell'organico dell'ente, oltre 5.000 persone, mi sembra che nel fabbisogno del personale del 23 ci siano 4 articoli 90. Su questo però possiamo fornire un dato certamente più dettagliato. Per quanto riguarda invece il tema del debito, allora, a pagina, a questo punto, 94, chiedo scusa, del documento denominato relazione sulla gestione, trovate lo stock di composizione del nostro debito, suddiviso istituto per istituto. Qua parliamo solo del debito del Comune di Genova, non del debito della galassia, diciamo, del Comune di Genova, perché quello confluisce in un altro documento che è il bilancio consolidato che approviamo entro il 30 settembre di ogni anno. Sostanzialmente sono tutti mutui, noi non abbiamo derivati, cose strane, anzi abbiamo recentemente vinto una causa sui derivati con BNRL, questo mi fa anche piacere ricordarlo perché ci devono essere versati più di 5 milioni di euro. Chiaramente il grosso del debito del Comune di Genova è nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, anche perché l'anno scorso, anzi 2 anni fa, questo assessorato ha perseguito una politica di concentrazione del portafoglio del debito nelle mani della Cassa Depositi e Prestiti, perché naturalmente è un soggetto più istituzionale, anche più, diciamo, sensibile a quelle che sono le indicazioni del governo e del MEF in particolare per ciò che attiene alla rinegoziazione. Quindi noi avevamo dei mutui contratti con Banca Carige che dietro nostra sollecitazione sono stati comprati dalla Cassa Depositi e Prestiti e oggi ci danno, come dire, maggiori benefici quando, come è avvenuto recentemente, ci sono delle operazioni di rinegoziazione che fa la Cassa e non fanno altri istituti di crediti. Poi, dopo la Cassa, come diciamo soggetto grosso, abbiamo un ente di credito che è abbastanza sconosciuto perché è un soggetto che operava solo con le amministrazioni locali, che si chiama Dexia Crediop, che è un ente che peraltro adesso sta esaurendo, non fa operazioni nuove, esaurisce il precedente portafoglio. E poi, diciamo, come grossi, insomma grossi relativamente, abbiamo, comunque poi il documento potete vederlo, abbiamo Banca Intesa, abbiamo Unicredit, abbiamo Carige, ancora per alcune posizioni residue, e poi abbiamo la CERB, che è la Banca del Consiglio d'Europa, con cui abbiamo recentemente aperto delle linee perché hanno dei tassi di interesse che sono assolutamente vantaggiosi per l'ente. Per quanto riguarda la parte degli interessi, allora anche qui trovate il documento, però direi che tendenzialmente paghiamo un 20-25 milioni di interessi, di euro di interessi all'anno, con una rata intorno agli 80 milioni di quota capitale. Ora possiamo trovare, però insomma questi più o meno sono gli ordini di grandezza, possiamo anche trovare adesso il numero più preciso. Il servizio del prestito al Comune di Genova costa quasi 100 milioni all'anno di parte corrente, di cui, come l'ho detto, 20-25 milioni quota interessi e restante quota capitale.
Tutto?
Chiedo. Ok.
Allora, se non ci sono altri interventi, chiamerei i gruppi. Vince Genova. Livello Centro.
Paola.
Fratelli d'Italia.
Paola.
Lega Liguria.
Paola.
Genova Domani. Forza Italia.
Paola.
Paola.
Partito Democratico.
Paola.
Genova Civica. Lista Rosso Verde.
Paola.
Uniti per la Costituzione.
Aula.
Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 Bilancio. Buona serata a tutti.